E siamo in diretta, adesso andiamo a recuperare le varie cose.
Ciao a tutti, intanto per chi è già collegato, come sempre partiamo alle 21, ma intanto aspettiamo che si connetta un po' di persone. Avete già visto l'ospite speciale di oggi, giornalista Rai Andrea Riscassi, che segue da vicino l'Atalanta da ormai quanto tempo?
Da quando è arrivato il Gasp, cioè il fisso è da quando è arrivato il Gasp, la prima episodico, diciamo
quindi, quando di pari passo
un po' di stagione, sì
iniziamo a salutare Gabriel. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando adesso.
Ciao ragazzi, ci sono anch'io, sto finendo di pubblicare,
fare tutto il lavoro sporco,
esattamente, perché se non lo faccio io qua
non c'è lo staff.
No, non siamo ancora a quei livelli. Ciao Daniele, ciao Gabriel,
ciao Francesco, ciao Alessandro, ciao a tutti, ciao Sergio, ciao Fortunato. Adesso con calma aspettiamo che Otis faccia tutto quello che deve fare. Poi va bene, approfitto per ricordarvi, poi da stasera sarà disponibile come sempre su Spotify, su tutte le piattaforme come podcast, anche questo episodio, siamo già al settimo, e visto che siete tutti sempre numerosi, quindi vi ringraziamo anche adesso come sempre, e già che ci siete mettete like al video per aiutarci a spingere l'algoritmo, se no Otis poi vi cazzia e io eviterei.
No dai, non sono così cattivo.
Ciao Cesare, ciao Angelo, ciao Mattia, ciao Fabrizio, ciao Acuto, ciao Nico, ciao a tutti. Di Maldini ne parleremo.
Assolutamente. Ci mancherebbe. No, parliamo di tutto, ragazzi. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare, quindi su quello proprio andate tranquilli che argomenti non mancano.
Ne abbiamo.
Chiaramente lo spazio maggiore lo avrà il tema delle partite, perché è così. Però non preoccupatevi che affrontiamo tutti gli argomenti di cui dobbiamo parlare.
Abbiamo da affrontare la partita di Europa League che si è giocata, la partita con la Juve, la prossima partita d'Europa tra qualche giorno. Diciamo che di temi ne abbiamo tanti, quindi siamo pronti.
Perché sono due minuti e ci sono.
Tanto ciao Filippo, ciao Nico dall'Olanda, come sempre.
C'è sempre più gente in giro dal mondo.
Da tutto il mondo, a ti fare idea. Dov'è Andrea?
Io a Bergamo, cioè, sono alberi bergamaschi, però sembrano i boschi, sono nei boschi, non so che alberi siano, senza quei butti, stanno buttando.
E ormai è arrivata la primavera, dai, ci sta.
Sì, inizia il periodo più interessante del campionato anche.
Sì, anche più doloroso, se devo essere sincero, quello che vi...
Poi finisce.
Sì, dopo andiamo un po' a vedere cosa succederà in queste settimane. Infatti vedo qua, ho già una strizza la partita di giovedì, vedo già i commenti. Ci sta, dai, non è che...
Non è scontata.
Ah, per no, niente.
Quello assolutamente. Forse tendiamo a darla noi per scontata, visto gli ultimi anni ai massimi livelli, però se andiamo a ripercorrere è un evento straordinario comunque.
Ah beh, come sicuramente sì.
Europa.
Allora io, dato che comunque bene o male siamo già una settantina e di fatto ci siamo tutti. Mando la sigla e poi partiamo, ok?
Vai.
Ciao a tutti e benvenuti alla settima puntata di Dai che il Ve. Oggi siamo qua con Andrea Riscassi, che credo non abbia bisogno di presentazioni. Insomma, una settimanina di quelle divertenti. Pareggio con lo Sporting, pareggio con la Juve. Adesso insomma ci giochiamo la qualificazione in casa e poi torneremo a parlare della Serie A con la Fiorentina. Ale, te tutto a posto?
Io tutto bene, spero anche voi state tutti bene. Con tanta grinta, tanta voglia di vedere l'Atalanta.
Con questa battaglia. Voce poi tanta grinta, Ale, sembra che sei in canonica.
No, dai.
Giovani che non hanno
grinta.
No, infatti, più sono giovani, meno sono grintosi. Alla tua età strappai con l'asfalto coi ma, tanti che proprio così niecca dritta, te lo dico. E qua bisogna templare le persone, perché altrimenti... Vedi come avanti vegan dai che è figa nastro, ottimo, buono, quello è l'inizio.
Siamo pronti così carichi per questo weekend ricco.
Allora, vabbè, sì, cavolo ricco, poi così talmente ricco che ormai non sappiamo neanche quando fare le live, perché
tra ogni partita ogni tre giorni una partita, più che altro. Siamo live per due partite ormai.
Diventa abbastanza un casino. Salutiamo tutti, Domenico, salutiamo Ivan. Allora, io partirei facendo vedere la classifica, un po' i risultati, e diamo una... così inquadriamo un po' a che punto stiamo. Allora, per quanto riguarda la zona Europa, abbiamo al nono posto la Lazio con 40 punti, che ha perso con l'Udinese, poi la Fiorentina 43, il Napoli 44, Atalanta 47, Roma 48, Bologna 51, poi Juve 58, Milan 59, Inter 75. Devo dire che non è stata una brutta giornata, c'è stato il pareggio Fiorentina-Roma che schifo non fa, la sconfitta della Lazio che non può che farmi piacere, la sconfitta del Bologna che mi fa piacerissimo e il pareggio dell'Atalanta che insomma buttalo via, c'è chi dirà potevamo vincere, c'è chi dirà era una partita alla portata, ma comunque è un punto in più portato in saccoccia che secondo me non guasta di certo. Partirei subito un po' con voi, un po' cosa ne pensate di questa classifica. A me tutto sommato non dispiace, riconosco che forse potevamo avere qualche punto in più, quei 6 punti persi col Bologna sono una roba indigeribile, però insomma tutto sommato per me tutti i discorsi sono ancora aperti. Andrea, cosa dici?
Sì, sì, il punto di Torino è un buon punto, diciamo nel dopo partita anche in sala stampa c'erano vari musilunghi dicendo ah ma questa Juve senza Vlahovic qua e là, però la Juve è la Juve e comunque non aveva giocato male contro il Napoli, ha perso, l'altra sera non è che abbia fatto sfracelli ed era sotto ritmo, però è una squadra pericolosa per cui secondo me è un buon punto. È chiaro che la classifica rispetto a la prima del Tour de Force è peggiorata, però nessuno ha avuto questo Tour de Force, cioè l'Atalanta ha incontrato le prime quattro della classifica e ha tirato fuori 2 punti con le unghie e con i denti, per cui a me non sembra male. Il Bologna ha perso Zizé, la Lazio ha perso Sarri, il Milan c'ha la finanza in casa, per cui non è che vada tutto male, non mi sembra. È sesta, un punto dalla Roma, a 4-5 punti dal Bologna, perché avendo perso entrambe le gare, se si arriva a pari è come perdere, però non è messa male la classifica, perché adesso voglio vedere il Bologna senza Zirze e voglio vedere le prossime partite, nel senso che anche la Fiorentina gioca gioca giovedì, per cui giochiamo con una squadra che ha un impegno, perché la Juve ha preparato tutta la settimana la partita e si è visto che però sulle punizioni si è un po' distratta.
Gioco un po' distratta. Ale, cosa dici te invece?
Io penso che fare un punto con la Juve in casa loro sia sempre oro colato. qualunque sia la Juventus, qualunque sia la condizione loro, chiunque sia assente, secondo me è sempre importante. Ho visto dei segnali positivi perché nelle ultime due partite, sia con Sporting che con la Juve, si è visto anche un cambio anche di intensità, tanta voglia della squadra, comunque, che è una cosa che non avevo visto magari in qualche match prima, che era un po' venuta a mancare. E sinceramente penso che questa classifica sia positiva per come poteva essere chiaramente anche meglio, perché in tutto può essere peggio, può essere meglio, ma direi che vedendo il filotto di partite che abbiamo avuto e quello che ci aspetta ancora, abbiamo ancora tanto da dire secondo me, e se dobbiamo fare dei conti potremo farli poi dopo aver affrontato anche il Napoli, dopo aver affrontato la Fiorentina, e capire anche con loro come staremo a scontri diretti, che poi sono quelli che contano in questo momento.
Certo, certo. Intanto salutiamo anche Marco, Angelo, che stanno tutti arrivando, li hanno già superati 100. Guarda, io vi dico, oltre poi al discorso Juve, perché vedo già diversi commenti, secondo me attenzione anche agli avversari, come giustamente diceva Andrea, perché la Fiorentina ha comunque un calendario anche lei abbastanza fitto e personalmente nasculate un pochettino anche lei, poi adesso non è che tutti le dovranno sculare. Io sulla Roma continuo a avere delle perplessità, perché alla fine della fiera la Roma vince con le squadre debolucce, poi appena la cosa diventa un attimino proibitiva o perde o pareggia o va ai rigori come è capitato col PSV, quindi attenzione, perché insomma anche lei poi c'ha qualche scontro diretto, quindi prima di spendere il verdetto finale, perché Andrea qua devi sapere che sono 3 settimane che la gente dice no, ma tanto la Roma ci supera, la Roma è più forte. Io sulla Roma ho le mie perplessità, perché alla fine della fiera tutte quelle che erano abbordabili le ha vinte, quelle dove c'era, non dico partite proibitive, però dove c'era da sudarsela, e insomma non è che l'ha proprio passate via bene, cioè anche la partita con la Fiorentina alla fine
entra a rigore,
esatto, cioè,
è andata bene.
Anche poi ci mettiamo il Napoli in crisi, la Lazio che onestamente non la dichiaro fuori perché so che questa qua sarebbe una gufata clamorosa, però insomma ha perso anche l'allenatore, una roba e l'altra, insomma
il clima non è disteso.
Il clima non è disteso, il coefficiente che ci dice che la quinto posto vale la Champions, oramai siamo a 96%, quindi secondo me lo scenario non è brutto come qualcuno lo voleva dipingere. Infatti poi Gasperini nella conferenza stampa, quando non sbotta contro il povero Dusi in maniera così proprio martire della patria senza alcun motivo, quando non sbotta alla fine lo dice, cioè ragazzi percorso impegnativo, ma siamo lì, siamo ancora in Coppa Italia, stiamo ancora nel girone d'Europa League, non abbiamo ancora da spendere, e tra l'altro secondo me anche la Juve, giocando come sta giocando, secondo me non è che deve stare proprio tranquilla, perché è vero che è pur sempre la Juve, però dopo quando incomincia ad accorciare se ti sale la strizza non sai mai come va a finire. Io ai più giovani ricordo che hanno perso 10 punti in 4 partite, hanno perso uno scudetto una volta, quindi ai più giovani lo ricordo, quindi attenzione che le cose capitano, poi certo deve venire giù anche un'equazione della vita, un arbitro che dice che il pallone rimbalza quando non è vero, ma si sa mai, ecco, mettiamola in questi termini. Vediamo un po' che cosa dice la gente. Angelo dice: se la preparazione del Gasp è la solita, teniamo duro, poi ne vedremo delle belle. Se la preparazione del Gasp è la solita, magari non arriviamo neanche con la rosa completa, ma questo non è detto. Oh, grazie Domenico che ci fa un'offertona come al suo solito. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Vediamo un po', Cristian dice 11 punti alla Juve, li recupero veloci se mantiene questa media punti. Ah beh sì, se continua a non vincere si recuperano. È arrivato anche Noia, a cui devo ancora mandare il campionamento del coro per poter fare la sigla, me lo ricorderò prima o poi. Direi che insomma sul fatto che abbiamo tutti più o meno delle buone speranze ci sono. Certo, non è una battaglia facile, anche perché comunque il calendario dell'Atalanta da qua in poi non è che si risolleva del tutto. Avremo la Fiorentina, poi abbiamo ancora il Napoli, poi avremo ancora un paio di partite impegnative. Ci sarà un inframmezzo abbordabile, che onestamente è quello che mi fa più paura, perché poi è più facile andare a perdere quelle che altro. Giustamente, come è stato ricordato, il Bologna senza Zirkzee. Ragazzi, non dico che gli stai levando mezza squadra, però si devono affidare a Orsolini. Ok. Nel senso, dopo questa citazione, se volete fare una scommessa Orsolini con l'Ador, prego, però.
È il FIFA.
Non gireranno solo agli altri. Cerchiamo di essere un attimino pragmatici. Comunque. Fatto questo, questa doverosa premessa sulla classifica che ci serviva.
Poi delle prime sei Otis, l'Atalanta è l'unica che gioca tre competizioni, perché tutte le altre o sono uscite dalla Coppa Italia o non ci sono o non fanno parte delle competizioni europee. Questo, diciamo, può essere uno svantaggio, però considerato gli allenamenti Gasperini, io mi ricordo sempre Lukman l'anno scorso quando gli si disse troppe partite, lui ha detto perché non avete idea di come sono gli allenamenti, per cui Gasperini allena durante le partite, per cui tante partite non lo spaventano. È chiaro che se infili Inter e Milan in tre giorni a San Siro è un po' diversa, diciamo, fai più fatica a prepararla.
Beh, chiaro, dopo c'è da dire che secondo me i giocatori preferiscono giocare che allenarsi, quindi rimani un po' sui ritmi. Ripeto, se si gioca come abbiamo giocato le ultime due, punti si fanno, quindi su quello si può andare anche tranquilli. Vedo che poi nella chat volano già al tema Juve, di conseguenza insomma andiamo a parlare di questo pareggio allo Juventus Stadium, un pareggio che secondo me ci sta, un pareggio tutto sommato giusto, un pareggio che capisco qualcuno possa leggere con un filo d'amarezza, perché effettivamente la partita pareva abbordabile, però ripeto, come abbiamo detto e stradetto, un pareggio contro la Juventus, soprattutto in trasferta, poi non è da schifare, che poi diventiamo tutti sommelier, diventa complicata. Angelo dice infatti è un punto d'oro. C'è anche chi, come Dibu, dice era una Juve ridicola, soprattutto dal centrocampo in sud doveva vincere. Lo so, anche lì ci sono un po' di discorsi, però io personalmente, se dovessi sincero, io ho visto una buona Atalanta, un'Atalanta organizzata, un'Atalanta che non l'ha giocata col paraocchi davanti, che ha saputo gestire. Dopo la Juve secondo me ha fatto anche due bei gol, tutto sommato, cioè, nel senso non è che abbiamo demeritato, abbiamo fatto degli errori madornali in fase di difesa, quindi insomma fa anche parte del calcio portarsi a casa dei pareggi, perché non giochiamo da soli. Però tra la partita con lo Sporting e la partita con la Juve io ho visto una squadra concentrata, una squadra sul pezzo, una squadra che fisicamente mi sembra stare anche bene, con i suoi limiti, i suoi difetti, che ormai, come dicevo nei video, al 12 di marzo non è che li sistemiamo, se ce li hai il 12 di marzo te li porti fino a fine stagione, con quelli ci devi convivere, quindi la dormita ogni tanto, una roba e l'altra, possono capitare, però insomma qualcosa si è visto. Tu Ale, che ti vedevo un po' più così?
No, allora, io sono contento della prestazione, perché come ho detto prima sto vedendo anche una crescita in generale della squadra. Sicuramente ci sono elementi che ho apprezzato di più, altri che mi sono piaciuti un po' di meno, però quello credo sia abbastanza normale. Quello che mi sta convincendo di più è Scamacca, che l'avevamo detto, ridetto, straripetuto, è un giocatore che deve giocare dal primo minuto per rendere al meglio, e infatti sono due partite che lui gioca dal primo minuto e in cui si vede un miglioramento netto, secondo me, rispetto agli spezzoni in cui entrava e diciamo aveva fatto arrabbiare più di un tifoso per l'atteggiamento proprio in campo. Chiaramente non è ancora il miglior Scamacca, che vorremmo tutti, sia in ottica Atalanta sia in ottica nazionale, perché poi ricordiamoci saranno gli europei, quindi avremo bisogno di una punta per questa nazionale. Però secondo me sta entrando anche lui in un'ottica in cui deve dare di più, e secondo me lo sta già facendo. Gli sto vedendo comunque un buon impegno anche per la squadra, perché comunque ha messo un video molto bello in cui si vedono abbastanza le giocate che ha fatto nelle ultime partite vedo anche un cercare di lavorare di più anche con i compagni, di cucire anche un po' tra le parti, quindi mi sta convincendo molto questa versione di Scamacca, spero che sia sempre meglio, anche perché ne avremo assolutamente bisogno. Ora, anche se siamo al completo in attacco, un grande Scamacca potrebbe fare sicuramente la differenza.
Te, Andrea, invece, come hai visto la partita con la Juve?
Ma allo stadio, diciamo che secondo me si è visto è stata una partita equilibrata. L'Atalanta in questa stagione ha perso un sacco di partite andando all'arrembaggio, penso Firenze, penso la Lazio, per cui diciamo che in quest'ultima fase mi sembra che abbia imparato un po' a gestire le situazioni, anche rispetto alla filosofia di Gasperini, che secondo me è sempre quella di cercare di vincere. Adesso mi sembra che l'obiettivo sia: ok, giochiamo contro una squadra forte, anche se portiamo a casa un punto va bene. Per cui in quest'ottica, secondo me, il punto che si è guadagnato, e quando lui si è incazzato l'altro giorno, è perché comunque pensa, cioè perché il mood adesso che è subentrato è: deve vincere tutte, però cioè, tu puoi anche scendere in campo con un'ottima squadra e fare una buona partita, ma devi considerare gli avversari. Col Milan c'era due partite a San Siro, Juventus Stadium e l'Alvalade, comunque sono stati che spingono, cioè li senti, cioè quando la squadra fa un dribbling, cazzo, senti tutto lo stadio che spinge, e quello si sente, come si sente a Bergamo anche senza una curva, per cui c'è anche un aspetto psicologico. Portare a casa un punto tra San Siro e lo Juventus Stadium più l'Alvalade, secondo me è normale. Chiaramente a Lisbona ti sei mangiato le mani, perché quei pali lì sono una roba che non sta né in cielo né in terra, cioè, però è stata una buona partita anche quella, cioè abbiamo visto un'ottima Atalanta, cioè, mi pare che il tema sia che ha meno perdite di tempo, meno perdite mentali, quindi è costante durante la partita. Poi è chiaro che quando quegli altri segnano un gol, come è successo col Bologna, ne è un rinculo immediato, però quello va anche, cambia anche l'abbrivio della partita, cioè non è che dipende da come la giochi, perché la squadra si carica e lo stadio la spinge. È successo così col Bologna senza la spinta dello stadio, ma il Bologna gioca in un modo che per l'Atalanta è difficile da gestire in questa fase.
Sì, vero, vero, vero. Poi Ale parlava di Scamacca. Io su Scamacca, secondo me, dire che ha giocato bene un po' un parolone. Secondo me si sta più o meno inserendo, cioè oddio, sta capendo quantomeno quali sono i movimenti da fare. Io credo che giochi ancora troppo lontano dalla porta, però sicuramente l'ultimo Scamacca corre di più, crea di più, vede di più gli spazi, e farlo partire da titolare gli dà una mano. Però insomma, per me, se questo punta a diventare l'attaccante della nazionale, insomma, deve trovare con se stesso quantomeno la quadra, perché comunque per essere un attaccante devi anche essere un attimino più concreto e più protagonista. Non trovi, Andrea, tu che segui anche la nazionale, te, giusto?
Sì, seguo anche la nazionale. Diciamo che l'altro giorno quando è venuto in mix gli ho detto: sei tornato? Lui mi ha risposto: non sono mai andato via, che è vero, però è chiaro che probabilmente, cioè, è lo stesso discorso che vale per Højlund col Manchester. Cioè, non è che se paghi 30 milioni una punta, quella fare 30 gol. Lui è arrivato infortunato, è un giocatore che come Zapata, se lo metti durante la partita, cioè ci mette 10 minuti a carburare, per cui tutti i gol li ha fatti da quando gioca titolare. E avendo adesso un florilegio di attaccanti, chiaramente Gasperini lo fa ruotare, ma farlo entrare a partita in corso, cioè se vi ricordate anche Zapata quando entrava a partita in corso combinava poco, niente,
non rendeva sui palloni, non faceva,
non è, insomma, è diverso. Scamacca, secondo me, si è un po' più responsabilizzato all'interno del gruppo. Domani c'è la conferenza stampa della vigilia, c'è lui che parla insieme a Gasperini, e anche questo secondo me è un segnale sia del Gasp, che comunque ha continuato a sostenerlo anche quando c'erano i Mugugni, però c'erano anche i Mugugni quando è entrato Mirenciuk e Muriel, io me lo ricordo. Atalanta-Milan, per cui i Mugugni, cioè che adesso lo stadio Mugugni sul 2-2 col Milan, anche lì ti fa capire che il mood è cambiato, ma l'Atalanta è sempre quella, non è che cioè, la spalla è in basso alla classifica della Serie C, quindi non bisogna perdere il lume della ragione, cioè bisogna stare sempre concentrati sul fatto che comunque sono squadre che stanno crescendo, ma non è che sono hanno qualcosa di garantito, per cui che l'Atalanta per 8 anni sia lì tra le prime 6-7 è una cosa comunque pazzesca, che non è mai successo e che mi auguro continui a succedere, per cui i mugugni che ci sono stati anche verso Scamacca, perché non ha segnato così tanto, ma entrare nei meccanismi di Gasperini non è mai facile, e quando Gasperini punta su un giocatore, vi ricordate Boga, cioè sì. non gli piaceva Boga non entrava neanche 5 secondi, perché non era mai entrato nei meccanismi della squadra, capire, perché poi dopo in Francia non ha giocato male. Con Scamacca, su Scamacca Gasperini ha puntato e credo che lui adesso sia un po' più responsabilizzato verso il gruppo. È chiaro che, come dici tu, partendo a 30 metri dalla porta, quando arriva lì forse non ha quella lucidità, perché lui l'avete visto anche all'Alvalade, c'ha un tiro pazzesco, quello ha tirato, cioè controlla con un piede e tira con l'altro, non sono in tanti a giocare così,
No, ma infatti cioè, le doti tecniche che giustificano il suo inserimento sono, direi, evidenti a tutti, però deve, cioè, secondo me, quello che stiamo facendo ora lo raccoglieremo probabilmente la prossima stagione, quando lui magari inserito al completo diventerà determinante. Ora, secondo me, questo forse qualcosina in più, però non è che mi aspetto un miglioramento impressionante in un mese e mezzo, perché poi la gente da lui si aspetta un sacco di cose, un po' perché obiettivamente si presenta con un tamarro gigantesco che sembra che debba spaccare il mondo, poi è un giocatore di fino, e cazzo,
non te l'aspetti. Nel senso,
l'abito non fa il monaco, però insomma pesa anche quello. E se abbiamo uno Scamacca che deve carburare, abbiamo invece un Kub Meiners che ha già firmato 275 contratti con la Juventus.
Sì, ma infatti è finita 4-0 l'altro giorno.
Infatti, c'è calciomercato.com che sta riciclando la stessa bozza d'articolo a ripetizione tipo ogni due giorni. Kub Meiners ha fatto un partitone, l'ennesimo partitone incredibile. Un giocatore che secondo me, se continua così, è molto probabile che qualche club europeo si interessi. Io personalmente sarei solo che contento di venderlo in Europa, perché vuol dire pigliare almeno il doppio di quello che in Italia ci potrebbero dare. Sicuramente per me già oggi è un giocatore che la Juve non si può permettere, alla luce poi dei bilanci che sono stati pubblicati l'altro ieri. La situazione finanziaria della Juve, secondo me, si può prendere forse qualcuno dell'Under 23 se va di questo passo, però insomma Kub Meiners è quel giocatore che, nonostante tutti continuino a dire il centrocampista segna di più, gioca in attacco, però con la Juve ti ha levato le castagne dal fuoco per ben due volte, una volta su schema, una volta normale.
Su Kup, l'Atalanta 4 partite in questa stagione senza di lui e 4 ha vinto, quindi è paradossale, perché tu dici è uno dei giocatori più determinanti che fa più la differenza, eppure anche senza di lui comunque questa Atalanta è stata in grado di vincere le uniche partite in cui non c'è stato, quindi...
Cioè, ma l'altra sera Pasalic, ad esempio, ha fatto una gara pazzesca, ha giocato indietrista, cioè aveva praticamente, partiva dalla linea della difesa, era immarcabile Pasalic, ha fatto un partitone l'altro giorno, cioè, e anche il recupero di Pasalic, che è stato un po', diciamo, sottostimato, perché per parecchio tempo ha giocato scampoli di partita, anche quello è stato fondamentale, quindi... Cioè il centrocampo adesso è molto ricco, è vario, perché poi c'è Ederson che recupera 1000 palloni, e è un'ottima cosa, per cui non è che se c'è o non c'è, però ha fatto anche partite in cui faticava, si vedeva che era stanco un po' Kop, per cui adesso come adesso hai alternative, e è chiaro che è uno che segna, cioè lui quando lo metti davanti alla porta, cioè il rigore a San Siro non è che sono in tanti che
non è niente facile,
non è facile, no, con 70.000 persone che ti fischiano, perché
è freddo, sì, lui sì, è veramente impressionante come personalità.
Saluta Rosso Roma.
Festeggia poi in un modo totalmente coinvolto con la squadra, anche le foto che mette sono foto di squadra, cioè non mi sembra un giocatore che pensa solo a se stesso, è uno dei tanti che quando segna mette foto di gruppo, per cui è uno dei leader della squadra attualmente.
Come poi, Hagen, insomma.
Sì, poi magari va in Premier, però.
Ma anche lì, io avevo parlato poco tempo fa con uno che aveva lavora come intermediario e aveva detto che lui non ha particolare ambizione di andare via. Chiaramente, se ti arriva il contrattone astronomico, una roba e l'altra, dobbiamo tutti riempire il frigo, e c'è chi ha un frigo effettivamente gigante.
Più grande,
ma,
sì, certo.
Ma altrimenti, cioè, a più o meno stessi valori, stesse posizioni, lui non aveva particolare volontà di andare, e l'ha dimostrato anche il calciomercato scorso. Quindi noi diciamo, se arriva un'offerta importante dalla Premier, ragazzi, la Premier certo. la rifiutino in due, sì. Ma altrimenti secondo me in Italia ci penso due volte prima di andare via.
Diciamolo chiaramente, ben diverso dai soldi del Napoli o la Juventus che vende mezza squadra per provare a prenderlo. Questo infatti, mi sembra abbastanza netto.
Ringraziamo Aurora in chat che intanto sta mandando tutti i link. Il Napoli perde già, sì. Che da un lato è un bene, dall'altro un male, insomma,
un male per il ranking,
per diciamo. Il ranking sì, dall'altro un'altra batosta al morale degli avversari, quindi insomma la portiamo a casa anche quella lì. E comunque devo dire, nella partita con la Juve abbiamo visto un super Koumeners, c'è ancora, però ci sono ancora parecchie incognite in attacco, un po' perché abbiamo capito che Scamacca deve giocare titolare, quindi non abbiamo capito chi deve finire in panchina che secondo me comincia a essere un tema. Lookman che sta carburando, si è tirato addosso qualche critica nell'ultima partita,
ho visto, perché cercava di tirare, sì, però cioè, lì, come dici tu, ragazzi, l'attaccante cerca di fare gol, cioè lui abbassa la testa e cerca di fare gol, per cui non, a volte secondo me non si accorge neanche che ci sono dei compagni, cioè lui a Scamacca non la passa mai Luke. E se vi ricordate, Luke a un certo punto l'anno scorso prese il pallone per il rigore e Gasperini disse no, devi conquistartelo sul campo, non è troppo facile battere il rigore, perché anche Luke è un ottimo rigorista, per cui è uno che ha la smania di segnare, è un attaccante vero, cioè non so come mai segnasse così poco in Premier, però lui è uno
che lo sa giocare da ala praticamente.
Da ala, sì, però l'altro giorno all'Alvalade, quando ha giocato da ala, si è mangiato la difesa e poi è stampato sul palo. Lì avrebbe cambiato proprio le sorti della partita, quel gol in quel momento lì, perché sei comunque sì. Nel secondo tempo non avrebbero più recuperato i portoghesi, però è un giocatore così, cioè criticarlo calcolando che è tornato, cosa ha fatto? 3 partite, 4, dopo comunque ha fatto la Coppa d'Africa tutta e si è fatto male, non so, io sono sempre perplesso su, cioè non, se il motto è la maglia sudata sempre, e mi pare che lui la sudi dall'inizio alla fine, cioè non si può dire, ma non mi sembra che nessuno lì dentro sia un lavativo, un Lazarù, come dite voi.
No.
Cioè, queste critiche ai giocatori mi sembrano, fanno parte molto diciamo della scala del calcio, e invece i giocatori vengono qua perché, non perché non vengano criticati, ma perché qua comunque se ti impegni e ci provi è quello che ti viene richiesto, perché c'è un collettivo, non è che si basa sui singoli la squadra.
Che è il motivo per cui io e Otis usanniamo Ruggeri, mentre tanti lo screditano ogni partita quando lui fa sempre il suo, ci dà sempre il massimo.
Io ce l'ho al Fantacalcio, è stato un ottimo acquisto, pagato pochissimo,
siamo
un ottimo
acquisto,
per cui sì. fa meno assist adesso, però è difficile che Ruggeri prenda un brutto voto, cioè, se la cava sempre, e calcolando che comunque è la sua prima stagione vera in Serie A, averne così, sì, cioè, c'era già l'anno scorso, ma quest'anno ha svoltato, cioè,
ma poi è preso, un 2
la fascia, sì, è giovane,
viene
come dice Fortunato, Miranchuk non me ne voglia, entra sempre carico e bene, quindi è giusto farlo partire dalla panchina. Io direi che Miranchuk è l'unico cambio vero che ha in attacco, cioè quel giocatore che dalla panchina qualcosa ti fa. L'altro, dato che ci sono anche 18.000 commenti in chat su di lui, ragazzi, è il Bielarturi e Gasperini, credo che più chiaro di così non poteva essere.
Sì. Però l'altro giorno è entrato bene all'Alvalade, cioè è entrato.
No, è entrato bene,
era fuori gioco lontano un miglio, però è entrato bene lo stesso, cioè ha fatto un ottimo scampo di partita. Se gioca così, se gioca un po' alla Muriel, se entra con lo spirito di Muriel, hai una valida alternativa. Per ora è un'ipotesi che si ha.
Sì, cioè, ci sta anche che sia ultimo nelle gerarchie, non ha fatto la preparazione, non ha fatto praticamente gli allenamenti nel girone d'andata, una roba e l'altra, c'è anche un'etica di spogliatoio per cui non è che puoi prendere, certo, ma portarlo avanti, se certo che se lo metti in campo e ti segna 20 gol, ti segna sì, come entra, è ovvio che non lo togli, ma se no cioè, c'è un Miranchuk che ha tirato la carretta tutto il mese di gennaio e febbraio ed è giusto dare a lui gli scampoli di partita. Però tutto sommato direi che l'attacco per me non sta lavorando male.
Manca solo uno da citare.
Vabbè, ma Carletto cosa gli vuoi dire?
Però lui secondo te può fare la differenza anche da subentrato? O è un altro giocatore che dà meglio, dà il suo meglio?
Anche secondo me dà meglio dall'inizio CDK, non è uno da subentro, perché allora, è uno che vuole la fiducia. CDK
e Scamacca insieme vuol dire che poi rinuncia a Lookman o a Hoop Miners. Sono belli questi dubbi comunque, cioè doveva rinunciare a uno di questi vuol dire che sono tutti forti, però
poi adesso c'è una partita ogni tre giorni, quindi li puoi fare ruotare tutti, eh. Cioè, se vedete allora, Gasperini sta facendo un turnover scientifico che non ha mai fatto nella sua carriera atalantina, prima diceva sempre dobbiamo mettere sempre la migliore formazione, stavolta tipo Kolasinac e De Ron in panchina, Scamacca in panchina con l'Inter, cioè Campanchina non 96 minuti, non se ne è incazzato a scaldarsi. E anche questo è segno che comunque il mister, mano a mano che passa il tempo, evolve il suo modo di pensare, perché non è che mette giù la formazione, però fa una formazione pensando ai diffidati, pensando cosa può succedere, pensando tutelando il gruppo squadra. E se comunque hai una partita ogni tre giorni, e se hai una partita ogni giorno vuol dire che sei una squadra forte, perché quelle che hanno una partita una volta a settimana non sono squadre forti, hanno perso o l'anno scorso o quest'anno. Vuol dire che comunque stai gestendo bene il gruppo, facendoli entrare tutti. Non mi pare che ci siano musi lunghi, cioè quando segnano anche gli altri li vedi tutti felici, per cui non vedi mai musi lunghi perché ha segnato un altro, neanche questo è un segnale comunque.
Beh, chiaro, tenendo conto poi che dal centrocampo in su gli inamovibili sono due, sono De Ron che lo togli giusto perché quella volta lo vuoi
e
Koumeners, perché poi il problema in attacco è che Koumeners lo fa giocare in attacco, quindi già Lookman, Kettler, Scamacca è improponibile, perché vorrebbe dire Koumeners in panchina o uno fra Ederson e De Ron in panchina, cioè ragazzi siamo un attimino sbilanciati, è vero, però ci sono tante partite, quindi la distribuzione c'è per tutti. Basti pensare che ha già fatto due partite da titolare Yen, che non aveva manco praticamente aveva 7-8 minuti.
All'Alvalade ha giocato male, Gasperini l'ha rimesso titolare, perché comunque all'Alvalade si pensava che ci fosse Gyökeres, poi è entrato Paulinho che era sicuramente più veloce di Yen, però anche su questo, cioè la doppia fiducia in due partite una dietro l'altra è indicativo del fatto che anche Yen deve essere entrato nei meccanismi della squadra, se no non schieri titolare una partita come quella con la Juve, dove non ha sfigurato per niente, perché comunque i due gol non sono responsabilità sua.
Rinunciando a Cosina, che è un po' un monumento di questa Atalanta,
sì.
Dai.
Sì, quello è vero. E poi l'ultimo giocatore che menzionerei dalla partita con la Juve è l'immortale Jim City, che ha fatto un partitone, l'ultimo partitone.
Incredibile.
Giocatore che io ribadisco, fino a pochi anni fa, doveva probabilmente la sua destino era marcire nella Serie B. Poi si fa male Palomino, resta, cioè, è capitano dell'Albania, giocatore granitico, anche questa stagione non si capiva bene se partiva titolare o meno, si è fatto tutta la stagione e se la sta facendo alla grande, è proprio è l'emblema secondo me dell'Atalanta, Jim City, cioè è proprio l'underdog che se la suda ogni volta.
Ma sì, poi lo sposta dove vuole, cioè lo mette al centro la difesa, braccetto, fa tutto, fa
attacco.
Attacco, sì, un attacco.
Cioè io non vedevo un difensore centrale portato in attacco dai tempi di Mourinho con Materazzi, palla sua, cerchiamo di strappare gol.
Anche Scalvini spessissimo lo vedete in avanti, li sgancia spessissimo, che poi per la difesa sono impossibili da leggere, perché vedi un difensore centrale che ti si piazza davanti all'area e comunque devi sacrificare o un difensore o un centrocampista. E per cui questi sganciamenti dei difensori centrali che fa l'Atalanta sono veramente efficaci.
Allora, Okuto chiede: Magic City era con l'amato De Zerbi, l'amato un corno proprio, a Benevento, e poi è tornato per fare il ritiro, si è fatto male Palomino e non l'hanno più venduto. Bisogna cogliere i treni che passano, quello non sono messo.
Ma lui alla fine è entrato a far parte dell'Atalanta. Fisso seguendo
i trend di TikTok, l'effetto farfalla di Jim City, è Palomino che si fa male.
Sì, no, probabilmente sarebbe più che Palomino.
Anche Miranchuk quest'anno è rimasto perché non l'ha voluto nessuno, però si è visto come che comunque anche giocatori che dici è un esodato, e se così sono tutti esodati, da quell'assist che ha fatto a Muriel per il 3-2 col Milan ha svoltato lui, e gli ha giocato 5 minuti, ripeto, con i mugugni della tribuna che diceva cosa ci fa questa qua. Invece Miranchuk era evidentemente il ragazzo giusto che entra e può cambiare le gare, perché comunque scarta, dribbla, crossa, recupera, cose che non ha mai fatto, si è anche irrobustito, insomma, è un altro giocatore che è cresciuto in questi mesi.
Sì, sì, poi 2-1 Napoli.
Posto, mai, è il classico che non mette mai, diciamo, non voglio dirlo in maniera così, non crea problemi insomma di spogliatoio, perché comunque è uno che accetta il suo ruolo, se deve giocare titolare te lo fa da Dio, se deve subentrare entra con la voglia giusta, perché ragazzi l'assist per il gol fantastico di Muriel è spettacolare.
Sì, l'assist è bellissimo, sì. È che tutti hanno guardato tutti i gol, perché il gol è pazzesco,
però anche l'assist è geniale,
è meraviglioso, sì,
è geniale. E diciamo che stiamo riscoprendo quest'anno il perché si è andati a pescare Miranchuk, e poi lo diciamo sempre, è un giocatore russo, i giocatori russi hanno bisogno di tanto tempo per abituarsi al calcio europeo, in pochissimi sono riusciti a fare la differenza qui.
Già mi ricordo Kokorin, mi butto lì un nome.
Guarda, io l'unico russo che mi ricordavo era Shavin, e non ha fatto.
Io mi ricordo Kokorin presentato in pompa magna, non so dove stia giocando adesso.
Giochi a Cipro, era Cipro ultimamente.
Per cui ricordiamoci un po'.
Senza, secondo me, poi ha sempre dimostrato a Lampi il suo talento, secondo me. Meno un talento criticato perché era molle. Cavolo, quest'anno invece entra in scivolata, rincorre gli avversari, fa pressing, torna in difesa. Cioè, è un giocatore che ha cambiato anche atteggiamento, ha capito di più Gasperini, ha capito di più il calcio italiano, e secondo me anche l'anno con Juric l'ha temprato, magari anche dal punto di vista caratteriale. Poi lui è una persona sempre, anche proprio umanamente disponibile, sempre gentile, se lo trovate in giro vedete che è proprio una persona molto buona, aperta, quindi io penso che comunque sia un giocatore anche positivo all'interno del gruppo.
Sì, sì. Buttiamo lo sguardo al futuro, giovedì, con lo Sporting. Che se fa?
Vabbè, stadio esaurito, loro sono solo in 375 su 700 posti. Per cui A, c'è la trasferta costosa, B, sono concentrati sul campionato, questo è un elemento sicuramente di cui tener conto. Anche la conferenza stampa che hanno fatto pre-partita era tutta sul campionato e poco sull'Atalanta, perché comunque vabbè, lì con i giornalisti portoghesi. E non è che vengano qua per non passare il turno, però sicuramente se la indirizzi, loro non si spaccheranno le gambe per vincerla, però devi indirizzarla, cioè non puoi lasciare il risultato in bilico, A perché domenica c'è la Fiorentina, B perché comunque hanno dei giocatori veloci che possono saltare i difensori, quindi, e poi c'hanno Gyökeres che segna ogni partita, è abbastanza impressionante come tipo di ragazzo. Per cui occhio.
Ma secondo voi gioca? Perché io ti dico, dopo aver visto la formazione che ha presentato alla gara d'andata, io mi sono detto, a questi della coppa mi può fregare di meno.
No, sicuramente c'hanno anche la coppa di
guarda che ha messo in campo una formazione che potenzialmente era una roba da esonero,
sì,
cioè,
infatti,
se va come va, quella partita lì ti sputtani la carriera, cioè vuol dire che tu scientemente dici guardate a me non posso permettermi un infortunio, non posso, anche perché la panchina non è proprio chissà che cosa, non posso permettermi, quindi andiamo dentro, cosa succede?
Ha messo un giocatore che aveva giocato 2 minuti da quando l'hanno preso a gennaio, che è il centrocampista coin dredi,
sì, quindi io, secondo me, io ho la sensazione che loro verranno qua e faranno più o meno la stessa partita dell'andata, cioè non mi aspetto una squadra arrembante, anche perché se dovevi essere arrembante lo stavi in casa,
ma poi fanno questo hanno questa fastidiosissima costruzione dal basso lunghissima, proprio interminabile, che è un, diciamo, per come gioca l'Atalanta è sicuramente interessante e divertente. È chiaro che costruendo al basso col lancio lungo rischi di l'imbucata, perché giocando tutti uno contro uno basta che un giocatore si distragga un attimo, rischia, come l'altro giorno ha rischiato Yen, però vabbè,
sono quelle lì, sono un po' il mestiere, certo. Poi dopo io l'avevo detto nella prepartita, alla fine della fiera basta non lasciargli il pallone fra i piedi, se tu non fai giocate impossibili, continui a perdere il pallone, questi non è che a recuperare palloni.
Sì, se li pressi, se li pressi alti, cioè non mi sembrano, è una formazione, diciamo, forte, però francamente mi è sembrato il Sassuolo di qualche anno fa, non irresistibile, cioè una buona formazione, ma non irresistibile.
Sì,
dovevi chiuderla già a Lisbona, questo è evidente. Dopo
ti metti nella loro testa, sei portoghese, quindi comunque l'impatto è quello che è, cioè non è che puoi pensare di prendere chissà che giocatori per se ti fai vedere. C'hai il Liverpool, c'hai il Bayer Leverkusen.
Ah, certo.
E dici vabbè, ascolta, giochiamola un po' come viene, puntiamo a vincere il campionato, che se vinco il campionato almeno in Portogallo mi portano sulle spalle.
Sì, perché chiaramente superi il Benfica, lì sono proprio i due rivali, per cui...
Che per me, insomma, non voglio dirla, ma è più o meno lo stesso ragionamento che ha fatto Gasperini quando parlava del nostro obiettivo della Coppa Italia.
Certo.
Secondo me, se lui si trova a un certo punto a dover sacrificare qualcosa...
Sacrifica l'Europa League.
Lui sacrifica l'Europa League e dice, certo, signori, e la Coppa Italia è, alla fine della fiera sono 2 partite. Sono tre,
basta vincerne 2 e pareggiarne 1.
Cioè non è che non è impossibile, quindi sono calcoli, poi uno può dire mi sta bene, non mi sta bene, non è la mia mentalità, però poi il trofeo è sempre un trofeo, tre competizioni difficili da sostenere, e ripeto, devi tenere comunque conto che c'hai il Leverkusen o il Liverpool, che prima o poi, se vai avanti, una delle due te la becchi.
Con quella ti diverti di più, perché comunque, cioè, se torni a giocare a Liverpool, comunque ci metti qualcosa in più, nel senso che secondo me non prendi il palo lì, cioè, diventa una partita comunque storica, e dove se passi fai l'impresa, per cui mi piacerebbe, diciamo, magari non ai quarti, però beccare una in semifinale, perché comunque anche adesso non è andata benissimo, potevi avere squadre, cioè con lo Sparta Praga Atalanta non avrebbe preso 2 gol, diciamo, così, no, come ne prese mie.
Quello sì,
assolutamente. Il Karabakh, che tutti diciamo Karabakh, ha fatto 2 gol in contropiede, quindi ha pareggiato all'ultimo minuto, che anche lì, cioè, le squadre che sembrano facili poi non sono così facili, cioè ci metti, arrivi dicendo vabbè questi qua sono 4 scappati di casa, e dopo mezz'ora sei sotto 2-0, perché il rischio è poi quello, il rischio è Dinamo Zagabria, e quindi io preferisco giocare con Liverpool, perché Dinamo Zagabria purtroppo la ricordo,
non sai mai come va a finire,
con i giornalisti locali che battevano sul tavolo con il taccuino che volava, e comunque è stata forse una delle serate peggiori degli ultimi anni.
Nicola scrive: con i vostri commenti mi viene un po' a toccarmi di Zebedei. Guarda, non è che stiamo dicendo che è una partita alla portata, cioè bisogna giocarla con la testa, però io resto della mia idea, l'Atalanta è più forte dello Sporting,
cioè se sono in panchina Yulman, Gyökeres, Katamo e tutti quelli lì, ti fa giocare ancora comunque le seconde leve cambiandone 6-7, secondo me tu devi entrare in campo facendogli 2 gol subito, anche 3 se riesci, e poi al massimo gestisci se proprio. Beh, secondo me Beh, potevi farli tranquillamente, secondo me, all'andata.
Sì, sì, primo tempo potevi
fare tranquillamente. Quindi, allora,
a me, cosa puoi 1-0 fare? Mi basta, ma avanza. Non è che...
Sì, sì. Ti sto dicendo, in un'ottica, se vuoi magari anche risparmiarti un pochettino, tenendo presente anche il campionato.
Sì, se lo porti sul 2-0, metti il bilancio re, diciamo.
Chiaro.
Esatto. Sì, che poi sì, appunto le nostre seconde linee comunque sono secondo me più forti delle loro, sì, senza alcun problema. Quindi dico, magari De Ron lo vuoi riposare, lo metti al titolare e poi lo togli, oppure metti Scamacca, poi metti De Kettler. Cioè, comunque i cambi ce li hai, sono tutti validi. Chiaramente tu devi sfruttare il momento in cui loro non hanno dentro i più forti e quindi magari puoi rischiare qualcosa in più. Che non vuol dire, perché loro comunque un gol ce l'hanno fatto anche con... La punta che gioca meno, però è chiaro che secondo me se rinunciano appunto ai titolari tu puoi fargli molto male e devi sfruttare.
Ci avevano anche il portiere di riserva che però ha fatto delle paratone, Israel lì, ex
Juve under 23,
quella su Scamacca, incredibile,
bellissimo,
un colpo di testa clamoroso.
Dopo, come dice Fortunato, il sorteggio in caso di passaggio farà tanto, perché se il Liverpool e l'Everkusen vanno dall'altro lato, a Dublino inizia a pensarci, sì,
certo. Lì si indirizza poi coi quarti. Lì capisci come è successo l'anno dell'Ipsia. Ecco, non bisogna fare l'errore dell'Ipsia, perché anche con l'Ipsia poi dopo sembrava impossibile il girone, il proseguimento. Invece, se avessi passato il turno con l'Ipsia, poi comunque potevi andare in finale.
Assolutamente.
E anche l'Ipsia alla fine non è che fosse sto crack rispetto all'Atalanta, eppure ha passato il turno.
Rigori alla fine.
Sì. Per cui non è che basta essere più forti, non è... diciamo non è una logica, dipende da come va la gara.
Secondo Musso ne secchi in porta,
penso. Musso battezzato come portiere, penso che l'abbia battezzato come portiere di coppa, almeno quello che dicevo l'altro giorno, però non lo so.
Scelta curiosa.
Sì, cioè, da quello che ha detto l'altro giorno, l'ha battezzato come portiere di coppa, dicendo si impegna tanto, devo dargli spazio. Però non lo so, al momento, questo lo si scoprirà domani in conferenza, al momento mi sembra che abbia fatto questa gerarchia, per cui in quel caso Musso si fa anche le due semifinali di Coppa Italia.
Potrebbe esserci. Infatti vedo tanti commenti che parlano un po' della formazione, ipotesi di formazione. Ragazzi, secondo me è tirarla proprio a caso, perché cosa c'è nella testa del mister è difficile da pensare. Io, così, se devo andare a naso, uno tra Scamacca e De Kettler non parte dall'inizio, perché partirà dall'inizio con la Fiorentina. Uno fra Ederson e Pasalic non parte, perché lo farà giocare con la Fiorentina. Dietro probabilmente userà ancora Yen, perché a sto punto non vedo il motivo di slittarlo. In campionato va in un modo, in coppa che alla fine sono partite più o meno indipendenti, insomma non è che hai una gestione globale e te le vai un po' a improvvisare, non lo so.
Credo che Kolasinac abbia riposato per lo Sporting, quindi a naso giocherà Kolasinac, però magari recupererà Yen per la partita in poi. Recuperiamo anche Holm, che comunque,
esatto,
non è
dietro,
secondario
dietro, come... Secondo me Kolasinac, Yen, Jim City si può anche fare,
sì, può fare.
Cioè,
anche Jim City prima o poi dovrà riposare un po', poveraccio.
A meno che tu faccia giocare Scalvini e quindi fai riposare Jim City.
Perché ogni tanto, perché l'altro giorno Scalvini l'ha tirato fuori a un certo punto, e quindi
una logica lì.
Sì,
Jim City l'ha giocate tutte, credo.
Tutte e sempre, diciamo, è proprio. Però è anche un. Mi sembra che sia quello che dette i ritmi della difesa. Ho questa sensazione che tra i tre. Cioè, sì, Kolasinac sicuramente è da grinta, però la testa è quasi sempre Jim City. Se vedete come gestisce anche il pallone, le ripartenze quando partono dal basso, spessissimo ha la palla lui, perché comunque non è che abbia il piede d'oro, anche se l'altro giorno ha fatto un assist al bacio, però capisce dove passare la palla, chi passarla.
È anche di un algido incredibile,
sì,
in campo, cioè non si fa mai prendere la frenesia, non fa mai falli.
Ma fai male dopo, mai falli stupidi,
mai stupidi sì. Niente. Dopo, ragazzi, a centrocampo De Ron credo per
non
forza.
È di Miral, diciamo.
No, ecco, infatti, ecco. Non fa pacchetti in area di rigore, robe di quel tipo lì. Centrocampo De Ron quasi sicuramente. Io il compagno di De Ron,
Suppongo Ederson. Comunque,
sì, credo anch'io.
Magari lo fai riposare nel secondo tempo se vuoi dargli riposo. Ma
dipende siccome va la partita. Se la partita va bene, poi lo comincio a fare i cambi tattici pensando alla Fiorentina, perché anche quella è una partita da, cioè sarebbero, sono da vincere tutte e due, perché svolti il campionato con queste due. Se vince queste due, svolti la stagione. Per cui
Ederson da subentrato non mi fa impazzire. Con
soluzione, è vero,
non è altro che nello spirito giusto, quindi
no, meglio
faccio partire, poi lo tolgo a metà tempo, non lo so, quando sì, sì. Al cinquantesimo, quando preferisce. Sulle fasce mi aspetto Holm.
Beh, ma sulle fasce come caschi, non è che
io quasi
non hai il giocatore che qualitativamente ti cambia qualcosa, sono più o meno tutti sullo stesso livello.
Quasi azzarderei un Bakker. Se vuole dare riposo a Ruggero Zappacosta, perché, ma
guarda che anche Atubur non ha fatto male.
Se gioca Atubur non gioca Holm, a meno che metta qualcuno a sinistra.
Anche Zappa.
Lui li mette nell'ampolla, tira fuori così i nomi.
Sì.
È abbastanza. Sì. Non c'è il giocatore sulla fascia che dici è nettamente superiore agli altri, mi cambia qualcosa nella partita.
No, Ruggeri diciamo che è il titolare, comunque. Sì. Quando a volte lo toglie per farlo riposare, ma è proprio il titolare fisso. Di là ruotano un po' di più, mi sembra.
Esatto.
Anche perché fisicamente tengono quello che tengono davanti, ragazzi, è un mistero. Sicuramente Kumenels, uno dei tre,
anche perché parla in conferenza, quindi non penso
di sicuro. Sì, è il terzo,
sarà Lukman a quel punto.
Lukman, sì, Lukman o CDK.
Per me, dopo aver visto come entra lui, per me è meglio mettere Lutman, me mette lui.
Sì, perché titolare è meglio, mentre CDK, sì, anche CDK.
CDK dà il cambio a Scamacca, però, se ti serve
sì, sicuramente la punta,
diciamo.
Sì, 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 sì.
Anche perché poi, ragazzi, con la Fiorentina, con la difesa gala Fiorentina, uno come De Kettler può veramente
può divertirsi
perché difendono veramente male, eh? Ma veramente
anche lì dovresti vincere con due gol di scarto, diciamo,
e non finiscono in 11. Se i nostri attaccanti giocano come sanno, non finiscono in 11, quella è la Fiorentina, secondo me, perché sono molto nervosi.
Sì, senza contare poi che la Fiorentina la dovrei affrontare anche in Coppa Italia, quindi è meglio non andarla a giocare mostrando tutte le carte.
No, infatti.
Perché italiano c'ha tanti difetti, ma è uno che prende parecchi appunti da quanto io ho visto. Poi ho capito il cazzo, fa tre cambi al 90esimo per l'ultima cosa che ha fatto con i tre cambi, che ha allungato il tempo di recupero, stai vincendo. Ci sono due cose che ti insegnano quando tu vai a fare allenatore agli esordienti: non si fanno i cambi sui calci piazzati se stai difendendo, cambi nei tempi supplementari se la partita
sei in vantaggio, soprattutto se sei in vantaggio.
La lascia andare, perché ti fai tre passaggi da fascia a fascia e è ammortizzato il tempo. Un cambio,
se vi ricordate, Juve Frosinone ha fatto cambio su calcio d'angolo e pareggiando e sull'ultimo minuto, e poi la Juve ha quella capacità di ridisegnare al 95 e 50 se la partita dura 96. Quando si è alzato il cartello 4 minuti ho detto boom, allora è fatta, perché se alzava 5
era con Juve.
Con Gatti o Rugani ha una capacità di fare gol.
È come Milan, cioè loro sanno che comunque essendo il Milan, essendo la Juve, ti mettono pressione.
Certo.
Tu dici cazzo, adesso mi vengono tutte addosso in 11 e fai la paperata. Sì, cioè, non è la paperata, se li subisci psicologicamente, perché poi in verità gioca la carambola gli ultimi minuti, non è che
però vanno tutti avanti.
Qualcosa. Sì, vanno tutti avanti. Vedo un po' di commenti che dicono che De Ketler è caduto in depressione. Anzi, guarda che non ha giocato male De Ketler ultimamente, poi non è che può fare 4 gol ogni partita. Ma ogni tanto, cioè, secondo me, ragazzi, anche in fase di costruzione, è praticamente il giocatore più determinante che abbiamo a livello di gioco. Perché Kumenels segna, ma in fase di costruzione Kumenels vale quanto il sottoscritto,
cioè. Sì, fa un po' di lanci, ma adesso anche li ha ridotti un po'. No, Kopp mi sembra che CDK sia, perché non sta segnando in quest'ultima fase, però non dimentichiamoci che ha segnato un gol che secondo me era regolare nella partita con l'Inter, per cui non è che sia morto,
era regolare,
per cui poi tolto quel gol lì, secondo me lui quella partita lì si è un po' incazzato, perché cioè, poi non si capisce neanche, cioè, certo che se vai avanti così 6-7 minuti lo trovi, però aveva segnato lì, il CDK aveva segnato a San Siro, poi nelle altre partite no, ma non mi pare che stia facendo male, tutt'altro.
Oh, per niente, cioè, quelli che fare male, ragazzi, è veramente...
Non segna, per il fantacalcio diciamo è un po' inutile in questa fase, però non è che puoi avere tutti, non è che puoi vincere sempre.
Il non segnare figlio anche della gestione che stiamo avendo di questa fase un po', certo, rocambolesca.
Prima segnava perché era punta a posto di Scamacca, perché Scamacca stava in panchina, quello era punta, e le punte di Gasperini hanno sempre segnato, per cui aveva una posizione più avanzata, l'ha fatto giocare come punta, adesso è un po' più arretrato e non è davanti alla porta, per cui ci sta che non segni.
Sì, ci sta. Sulle 21.50 Andrea, avevi detto che se devi staccare adesso, stacca pure, che abbiamo fatto il nostro pezzo che volevamo fare, l'abbiamo fatto, sei stato gentilissimo, ti ringraziamo veramente tanto.
Grazie mille.
Grazie a voi. Speriamo bene giovedì.
Speriamo davvero.
Dai, buona serata. Ciao. Buonanotte.
Grazie mille.
Ciao.
Allora
Ale, intanto qua Mario dice che a me il tuo microfono non dispiace, se devo essere sincero, poi magari c'è qualche problema. Abbiamo un po' di temi scottanti adesso, che gli hanno sparati un po'. Ci hanno sparati un po' qua e là e li ho skippati perché volevo parlarne dopo, non perché non volessi l'opinione di Riscassi, ma perché giustamente ci aveva dato un tempo e quindi era meglio parlare delle cose un po' più calde con lui. E il tema è, ciao lì, arriva Paolo, perché? Ora, io faccio una doverosa premessa di questa.
Bene,
dopo mi voi raccomando. Vedetela come vi pare, ma non ognuno è libero di pensarla come crede. La notizia di Paolo Maldini, che è stato accostato all'Atalanta, gira da quanto? Una decina di giorni? No, mesetto di già.
Nell'ambiente vicino all'Atalanta, okay. Poi diciamo che la voce sia diffusa a più persone nelle ultime due settimane. Però diciamo che era già nell'aria quando si accennava lì in Arabia. Si pensava anche a Toni, si parlava di Roma, adesso si è parlato di Napoli. Comunque, diciamo tante squadre sono interessate a Toni, qualora lasciasse l'Atalanta. E con lì che è ufficialmente già andato, è saltato fuori il nome di Paolino Maldini adesso.
Ma a te, ragazzi,
diciamo,
io anche nel gruppo Telegram, quando ho fatto il giochino di pubblicare il 3 la settimana, un paio di giorni prima che uscisse la notizia, ma ho detto, ragazzi, non è una notizia, perché le notizie devono essere dei fatti. I ragionamenti che fa la società non sono notizie, poi qualcuno ha voluto comunque pubblicarla perché è legittima, pur sempre una notizia, non è un problema, ma concretamente non abbiamo in mano niente, abbiamo semplicemente l'informazione che qualora l'amico trovasse un'altra sistemazione, perché ci sono la Roma e l'Atalanta il Napoli che sono interessate ad amico, e per un DS andare alla Roma o al Napoli, ragazzi, comunque non è poca roba. L'Atalanta si sta portando avanti, ha sondato, ha chiesto, ha voluto che Maldini, quanto pare, poi qualcuno dice che è venuto anche a Zingonia a vedere l'ambiente, ma sappiamo che Maldini ha il cuore rossonero, quindi basta veramente un SMS del Milan e quello va là, quindi magari stiamo anche parlando del niente, è per quello che io non sono così convinto spesso di parlare delle notizie, poi quando fiuto che tanto oramai sono lì a uscire perché per uno, per l'altro, per quell'altro, vabbè, a quel punto parliamone. Però è stato per esempio accostato anche l'osservatore del Tottenham,
del Tottenham,
altra persona che insomma, ragazzi, non è proprio da buttare via. quello che credo, l'unica cosa che veramente ci deve restare di questo discorso è che l'Atalanta è estremamente sul pezzo. A differenza di quello che qualcuno pensa, l'Atalanta sta improvvisando veramente, veramente, veramente poco. L'Atalanta si sta portando avanti, se volete che ve la dica tutta, si sta portando avanti anche sul mercato con delle valutazioni di un certo tipo, ed è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di evenienza, cercando di costruirsi prima dei rapporti, delle rose e quant'altro. Il fatto che saltino fuori dei nomi come Maldini o come quello del Tottenham implica semplicemente una cosa, che l'Atalanta non ha intenzione di ridimensionarsi e ha bisogno di un professionista che abbia, non dico una fama, perché la fama è un altro discorso, ma abbia diversi numeri e rubriche in grado di raggiungere giocatori di un certo livello. Perché Congerton quella funzione lì aveva, veniva dalla Premier, di conseguenza abbiamo fatto il Chelsea, abbiamo fatto uno, fatto l'altro, di conseguenza abbiamo un sacco di numeri di telefono per poter avvicinare giocatori, per poter parlare con lo staff, per poter ricevere determinate indicazioni su Tizio, Caio, Sempronio, quindi quello l'Atalanta sta cercando, qualcuno in grado di fare un mercato da squadra europea, non che l'amico non sia in grado, perché poi esce questa cosa qua, l'amico secondo me ha fatto anche bene diverse operazioni, ha un bacino che ovviamente non è la Premier, l'amico è più sui Balcani.
Vlahovic l'ha preso lui, ricordo.
Però di prese belle l'amico l'ha fatto, ragazzi, adesso poi che dopo per meccaniche gli assi li doveva prendere lì, però per esempio De Ketra e Scamacca sono d'amico in accordo con Luca Percassi, non, quindi insomma riconosciamo anche al nostro direttore sportivo i meriti, perché spesso volentieri un po' perché non parla molto, finisce un po' in sordina, ma cose che capitano. Uela, Francesco, grazie mille, domanda per curiosità, ci siete rimasti male per Congento che è andato in Arabia così su due piedi abbandonando il progetto? Allora, in tutta onestà, dalle notizie che si erano raccolte nel corso comunque anche di tutto l'anno scorso, l'impressione fosse che Congerton comunque non è che avesse una collocazione precisa all'interno della squadra, di conseguenza ci poteva anche stare con un'offerta golosa lo portasse fuori, perché lui è arrivato come una specie di capo osservatore, poi non era neanche capo osservatore, era una specie di uomo d'affari factotum, e quindi ci può anche stare, secondo me l'operazione, ragazzi. Cioè, quando ti arrivano contratti così e fai il direttore e fai comunque
più di 2 milioni a stagione, fai il DS,
osservatore, guarda che è tanta roba, cioè, ora io non so quanto prende l'amico, però secondo me se prende 600.000 euro sono tanti,
sì, sono veramente molto più di quanto prende, quindi
poi
sì.
Magari esistono dei premi di produzione, un premio di risultato, chiamateli come volete, quello è un altro paio di maniche, però guardate che era un'offerta del genere, e comunque l'Atalanta ha accettato di liberarlo, quindi probabilmente c'erano già delle sensazioni, ma così come allo stesso tempo il fatto che continuino a circolare a Napoli, a Roma notizie su D'Amico, vuol dire che comunque qualcuno, una telefonata ad amico gliel'ha fatta ed amico ha detto magari io sto bene all'Atalanta, ma chiaramente se volete fare l'offerta ci sediamo tutto il tavolo e ne parliamo con l'Atalanta che mi deve poi liberare il contratto, perché poi uno non è che proprio prende e se ne va senza motivi.
Assolutamente.
Sono temi, è difficile parlare del nulla, poi lo so che sono quelle robe che ti incuriosiscono, che ti prendono, che hai voglia di argomentare in ogni modo, però concretamente davvero c'è tanto sentito dire, c'è tanto riportato che poi magari non ha una grande attinenza. Io credo davvero che l'unica cosa buona che dobbiamo avere in testa è che l'Atalanta in questo momento vuole profili in grado di costruire squadre di medio-alto livello, e per me quella è la garanzia comunque che il percorso dell'Atalanta continua. Non lo so te, Ale, che cosa dici?
Ma guarda, io sinceramente non mi ha stupito il fatto che lì sia andato, ma appunto per la cifra che gli hanno offerto, penso che fosse una cosa irrinunciabile, comunque un'opportunità irrinunciabile per lui, che comunque la sua famiglia non era in Italia, lui neanche aveva la casa qui a Bergamo, ma viveva a San Marco, quindi voglio dire, non è che ci abbia lasciato qua chissà che cosa, capito? Non è che fosse così legato. Poi chiaramente ha fatto molto bene qui nel suo lavoro, è anche vero che c'erano veramente troppe teste, secondo me, ad un certo punto, perché già comunque da amico doveva lavorare a stretto contatto con Luca Percassi, e magari le loro idee erano diverse da quelle di Congerton, o comunque su alcuni acquisti magari avevano idee diverse, strategie diverse, che non vuol dire che è andato via perché hanno litigato, sia chiaro, perché ne ho lette di tutti i colori, semplicemente che non era una figura così fondamentale all'interno del progetto Atalanta, Lee Congerton. Adesso vedremo.
Anche perché, scusami Ale, ma mi va di ribadirlo, perché non lo nominano mai. L'Atalanta ha un parco osservatori responsabili di scouting da Madonna. C'è per esempio un signor Zamagna che va in giro ovunque a visionare
Sud America,
adesso sta esplorando anche il Belgio, l'Olanda, ed è una persona che ha tirato avanti la baracca dell'Atalanta per anni, comprese notevoli. Poi una volta il budget era quello che era, e quindi fai delle prese di un certo tipo, ma non è che se a Zamagna gli dici mi serve un giocatore di un certo spessore, quello non ha nomi sul taccuino, i nomi c'è del
come. Anche perché Beraldo, che è andato al PSG, era praticamente nostro qualche anno fa, gli esempi sono migliaia alla fine di giocatori che, soprattutto al Sud America, che abbiamo scoutato, ma poi non siamo andati ad affondare, insomma. Poi ci sono i flop, ci sono i top, ma quello è un po', secondo me è un po' tutti
ti sì, vanno sì, a prendere fa parte del giochino.
Però ecco, al momento non arriva nessuno nell'immediato, perché comunque vanno bene D'Amico e Luca Percassi. Qualora poi D'Amico dovesse andare via, oppure ci saranno altre scelte, e poi la società, secondo me, provvederà nel migliore dei modi, come ha sempre fatto ultimamente, scegliendo l'uomo più adatto alla situazione, che sia Maldini, che sia quello del Tottenham, che sia qualsiasi altro diciamo uomo migliore in quel settore sul mercato, diciamo, mettiamola così.
Christian, anche un possibile cambio allenatore? Ma non credo. Allora,
secondo me, se non vince, no.
Ti dico.
Cioè, se vince un trofeo, per me va via al 100%, se invece non vince, per me rimane.
Guarda, io non azzardo tanto, perché non ho informazioni. Io ti dico che anche se Gasperini domani mattina decidesse di andarsi a godere la pensione ovunque, l'Atalanta ha una lista di nomi, perché l'Atalanta è sul pezzo. Cioè, voi non dovete pensare che qua la stiamo gestendo alla viva il parroco. L'Atalanta la sta gestendo alla grandissima. Perché? Perché ci sono delle persone che ci tengono e lavorano H24 per l'Atalanta, come Luca Percassi, e perché c'è gente che ha messo tanti, 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 tanti soldini in questa squadra e vuole ricavarne altre tanti, 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 quindi non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello di sbagliare su certe cose. Cioè, ci sono dei livelli di staff che pesano. Angelo dice Mochi, Mochi è radiato, non può fare. Cesare Gandossi pare che fossimo vicini pure a Vinicius, ma può essere, ripeto, in Sud America noi abbiamo un grandissimo scouting. Dopo, ragazzi, c'è l'enorme degli extracomunitari, gente che ormai viene presa a 16 anni a 70 milioni, una roba e l'altra, ed è chiaro che non è che puoi permetterti robe. No, l'Atalanta c'è e sta veramente lavorando anche sotto traccia. E perché dovremmo augurarci non vincere il trofeo per non perdere il Gasp? No, Mary, non credo che intendesse questo, paglia.
Se
tu porti a casa un trofeo, potrebbe anche starci, considerando l'età e tutto, di dire, sapete che c'è, chiudo in gloria, perché più di così è difficile bissare il successo. Però ormai sono valutazioni che rientrano nel personale, mica sta scritto che debbano fare. Però tanti allenatori hanno dato le dimissioni il giorno stesso in cui hanno alzato il trofeo.
Spalletti a Napoli ha citato che era finita, aveva già dato il massimo ed è andato. per esempio. Poi magari Gasperini vince e dice no, voglio vincere ancora. Però secondo me, visto anche tutto il percorso, quello sarebbe anche il degno coronamento di un viaggio che ha intrapreso ormai nel 2016, quindi sono passati 7 anni, 8 anni.
Sì, sì. No, però ripeto, non sta scritto da nessuna parte, sono libere scelte. Ci può anche stare, ripeto, ma quello di quello ci andremo poi a pensare eventualmente più avanti. Non facciamoci oggi la testa. Direi che io personalmente sul capitolo Congerton credo di aver risposto a qualsiasi dubbio, non starei a parlarne più tanto. Vedo che la gente qua parla, penso sia l'ultima stagione del Gasp, non che lo voglia, ma voleva andare via già alla fine dell'anno scorso. Ma ragazzi, non possiamo neanche imbastire delle discussioni sul nulla. Poi, per carità, in uno spazio della bar possiamo parlare di quello che ci pare, però insomma, oggi raccontarci che domani Tizio va, Caio va, insomma, che ne sarà, che del futuro non c'è certezza. Passerei al penultimo tema, ovvero la partita che faremo poi con la Fiorentina, perché noi siamo qua a parlare di Europa League, una roba e l'altra, ma domenica, ragazzi, c'è una partita, è domenica, giusto? Se non mi ricordo male, vabbè, quello che è. C'è una partita che ha un peso specifico.
Domenica.
C'è una partita che ha un peso specifico incredibile, perché per quanto, ripeto, l'Europa League sia importante, però ci avrai sempre un Liverpool, un Leverkusen davanti che il pallone è rotondo, ma bisogna anche riuscire a buttarla dentro. Se vinci con la Fiorentina, hai un piede in Europa, più di un piede. E più di un piede in Europa, sì. Poi che sia uno o l'altro, quell'altro, quello è tutto un discorso, però lì, domenica ore 18, domenica ore 9, di chi dice?
Vabbè, 18. Domenica alle 18.
L'abbiamo un pochettino già trattato con Meners, però dopo ne possiamo parlare senza problemi. Chiudiamo un attimo il discorso qua. È una partita che non va data per scontata, ragazzi. Mi raccomando, perché
è fondamentale, possiamo dirlo che è fondamentale, perché sì, tu puoi fermare la Fiorentina, puoi guadagnare quei 3 punti che sono importantissimi. Poi vedremo cosa fare al Napoli, vedremo cosa fare la Roma, al Bologna. Però diciamolo chiaramente, se tu batti, perché devi battere, Fiorentina e Napoli in fila, che sono due delle principali rivali adesso per la Corsa Europa, tu, e qua mi sbilancio,
sì, tu
hai un piede già in Champions. Se tu vinci sia con Fiorentina che Napoli, indipendentemente poi da quello che sarà dopo, però secondo me tu già metti un piede nella Champions, ipotizzando sempre il quinto posto, eccetera. Poi chiaro, bisogna vedere cosa fa la Roma. Perché comunque sappiamo, la Roma, al di là della Coppa, loro hanno il Sassuolo che è in una valle e il Lecce. Quindi sono partite comunque fattibili, ma occhio perché magari ci cascano. La Fiorentina dopo di noi al Milan, poi c'è la noi in Coppa e poi c'è la Juve, per dire. Il Napoli, che è un po' in ripresa adesso, vediamo come affronterà poi la post-Champions, ha l'Inter, noi, e poi ha delle partite un po', vabbè, per quanto si possano definire facili, Frosinone così, che poi occhio perché abbiamo visto fine la classifica, dal Sassuolo, che è 19esimo, a 23 punti, poi arrivi all'Udinese 13esima, a 27, cioè passano 4 punti, e tutte quelle squadre lì in cerca di punti salvezza, ragazzi, possono davvero fare la differenza contro di noi e contro le nostre avversarie. E adesso si entra nel vivo della lotta salvezza, perché le partite comunque sono quelle che sono.
Anche perché più ci avviciniamo all'estate, più, essendoci poi gli europei, qualcuno incomincerà a tirare indietro le gambette.
Quindi occhio. C'è anche quel discorso lì. Quindi stiamo in campana, stiamo attenti e cerchiamo di portare a casa i 3 punti con i viola e quegli azzurri, perché ragazzi possono fare tutta la differenza del mondo, sia in ottica classifica generale, sia in ottica scontri diretti, perché comunque se tu fermi loro e vai avanti tu, fa tutta la differenza del mondo, veramente.
Fortunato dice sulla partita con la Fiorentina peserà molto il risultato con lo Sporting e Bologna-Empoli, anche secondo me. Il Bologna-Empoli, sì, attenzione, che secondo me non è così scontata, per niente.
Con questo niente. Empoli qui in ripresa potrebbero esserci sorprese. Poi chiaro, vediamo anche il Bologna, perché il Bologna, bisogna dirlo, ne ha sbagliate poche e ha avuto anche tanta fortuna quest'anno. Questo bisogna sottolinearlo.
Però perdere Zirkzee, secondo me, per il Bologna è un macigno.
Sì, chiaro, però lo perdi per non le prossime due, perché poi c'è la pausa, giusto? O due
sì, però comunque poi non è che ti rientra fresco come una rosa.
No, chiaramente poi devi vedere appunto come ti rientra, come va. C'è da dire una cosa, l'Empoli nelle ultime tre, due vittorie e un pareggio. No, scusami, non nelle ultime tre. Prima di affrontare... prima di affrontare il Milan e il Cagliari ne aveva vinte, mi pare, due o tre. Adesso non ricordo.
No, vabbè, ma ti ripeto.
Però comunque sì, è una squadra diversa adesso, comunque, con Nicola.
Fortunato dice a Napoli mi va bene anche il pareggio, oddio. Questo Napoli qua, secondo me...
No, tu secondo me devi portare
a casa devi cercare di portare a casa i tre punti, dopo ragazzi...
E già hai regalato... Mondo, ma... Vabbè che adesso non c'è più Mazzarri, ma comunque siamo stati una delle poche squadre a regalare i tre punti a Mazzarri, che è durato quanto? Due mesi?
Mm-hmm.
Quindi ragazzi, cerchiamo di portare a casa i tre punti
e vediamo
di puntare qualcosa. La vittoria, dai. Sia in Europa che in campionato.
Allora... prima di andare al momento paglia affrontiamo un attimo quella cosa che mi chiedeva Cesare di Cummeners, affrontiamo magari un po' più approfondita. Tema Cummeners, ragazzi, Cummeners non è un giocatore che oggi ha particolare intenzione di andarsene, perché anche parlando con gente che tratta le sue carte, lui è un giocatore che a Bergamo si trova bene, non prende poco, comunque gioca le coppe, ha un ruolo da protagonista, quindi insomma non è che è così spinto ad andarsene, quantomeno non è così spinto ad andarsene in Italia, perché oggi in Italia non c'è un club che dici cazzo, se vado da loro mi svolta la giornata. Forse l'unico oggi come oggi potrebbe essere l'Inter, ma l'Inter a centrocampo è pieno e non è particolarmente interessato. Alla Juve, che ha dei problemi economici di tutto rispetto, così come l'Inter, e il Milan c'è la guardia di finanza in casa, quindi vedete un po' come stanno messi. Non ci sono reali trattative, nonostante calciomercato.com continui a ribadire il concetto. È chiaro che se continua a fare valori del genere, qualche squadra di Premier potrebbe farci il pensierino. Qualche squadra di Premier, però ragazzi, vuol dire 60-70 milioni. E a quel punto alzo le mani, cioè nel senso, cioè, c'è poco da discutere.
E devi convincere anche il giocatore, però, perché
sì, vabbè, ho capito, se mi dai 70 milioni penso che gli dai un ingaggio che lo convinci poi.
No, così, ma io sto dicendo che se comunque una squadra di Premier offre tanto a lui, però può giocarsi la Champions qui da protagonista, o andare a fare la riserva, cioè, o comunque non avere il posto assicurato. Poi è chiaro che se spendi 70 milioni lo prendi per farlo giocare, ma deve essere anche lui convinto da un progetto. Mm-hmm. Diciamo che adesso lui conviene stare qui, fare il titolare, essere la stella in questa squadra, come lo è Lookman, come lo sono altri. Poi è chiaro che se ti arriva una squadra di un certo spessore che ti dà parecchi soldi e ti presenta un progetto nel quale tu sei un elemento importante, allora è chiaro che andrà senza dubbi.
2028 Mary scade il contratto di Cummeners. A te chiede chi lascereste andare se non Cup, dato che la strategia sembra di necessitare di un'uscita importante.
Ederson.
Ma, se io devo scegliere, scelgo Ederson, perché pelo veramente chiunque. È un giocatore che in Premier possono dare almeno 80 milioni per un giocatore del genere.
E forse tanto no, però
secondo me per la carenza che c'è di quel tipo di giocatore lì, la puoi alzare bene. È giovane, non è,
sì, è 99 comunque, vediamo,
in piena carriera secondo me 70-80 milioni li puoi portare via, e secondo me l'impatto
sono tanti.
È molto relativo, secondo me l'impatto sarebbe molto relativo, perché è vero che fa tanta legna.
Però Pavel ci ha dimostrato di poter fare
giocatori così, magari non con le stesse qualità, ma su quella stregua lì li puoi trovare, mettiamolo in questi termini, quantomeno che servano all'Atalanta. Dopo diventa ovviamente un discorso complicato. Francesco chiede: vorreste sulle come contropartita più soldi per Coop, ma nemmeno morto. No. Anche perché ti ripeto, cioè nel senso dipende di quanto parliamo, ma io ho proprio difficoltà a pensare che Koemeners vanno a, che Koemeners possa andare alla Juve. Cioè, non so come la Juve potrebbe pagarlo. Metto più sincero che obbligato, poi sono fatti loro, ma io veramente non so oggi. Guardate che una, la Juventus sta anche meditando di quittare dalla borsa, perché non può andare avanti così. Non hanno gli introiti che pensano di avere, non hanno i risultati che pensano di avere, è una certa, qualcosa devi pur fare, perché è finita comunque anche l'era della Juventus around the world, marchio, turbo, mega, se vai a vedere le squadre più capitalizzate, cioè il Tottenham è più capitalizzato della Juve, io non ho mai visto nessuno in giro con la maglietta del Tottenham. E quindi stiamo già parlando di squadre che hanno la fame, una roba e l'altra. Sì, vabbè, però adesso obiettivamente quante volte ti è capitato di andare in giro, che di solito è il benchmark per capire la popolarità di un club straniero, e vedere uno con la maglia del Tottenham.
Con la felpa sì, con la maglia no, non l'ho mai vista. Yeah.
Quante volte hai visto uno con la maglia del Manchester United?
Sì, molto di più.
Sì. Quello lì il discorso è quelle lì robe che girano. Comunque ripeto, la Juve c'ha problemi, l'Inter ragazzi, Chievo è fallito per molto meno, c'ha 800 milioni di debiti, io come facciano ogni anno a ritirarlo dentro non lo so.
Coop Manners in cambio di un container di Fiat Panda.
E il Milan ragazzi oggi c'ha la guardia di finanza, perché cosa che era palese, c'è stato un passaggio di proprietà che non è un passaggio di proprietà.
Beh, palese, ma proprio
c'era report che aveva in mano i bilanci e non si sapeva chi fosse il titolare di quella squadra. Cioè, non è che stiamo parlando di chissà che cosa, poi ci saranno le indagini, si sbrigheranno fra di loro, però le tre più importanti d'Italia c'hanno tutte e tre delle rogne non indifferenti, a differenza dell'Atalanta che invece non se la passa male. Tra l'altro divertenti i tifosi juventini che dicono: mai comprare delle italiane. Sì, sì, è vero, ma lo dicono perché non sono competitivi. Cioè, il Manchester, se floppa un acquisto a 70 milioni, non gliene frega assolutamente niente. La Juventus floppa un acquisto a 70 milioni, vedi la proprietà in giro col cappello per le strade di Torino a tirar sui soldi, Pum. E quello è il tema. Direi che è giunto il tuo momento, Ale. Raccontaci un po' come è andata la settimana per il resto.
Va bene, partiamo dalla primavera, che ha vinto contro il Sassuolo, sfida per l'alta classifica, diciamo. Comunque la primavera è in lotta per un posto nei playoff, adesso c'è pienamente. Poi non so se sapete come funziona il campionato primavera, ci sono le fasi finali nelle quali si affrontano le migliori, poi ci sono i quarti di finale, semifinale, finale, quindi diciamo che la fase iniziale a girone unico serve più per capire anche gli equilibri e qualificarsi poi a quella che è la fase finale. Adesso l'Atalanta primavera è al quarto posto, a meno 1 dal terzo e a meno 3 dal secondo, dove c'è la Roma con cui ha perso la scorsa due giornate fa. La scorsa giornata ha vinto 1-0 con il Sassuolo, anche con un uomo in meno, gol di Vavassori, che da quando non c'è Vlahovic si è preso la squadra sulle spalle insieme a Manzoni, si è un po' più responsabilizzato anche dal punto di vista offensivo, perché non c'è più un vero e proprio finalizzatore come lo era Vlahovic prima, che ricordiamo ha fatto 18 gol in 19 partite, quindi bene o male tu sapevi che se l'Atalanta segnava lui. Adesso che manca un riferimento vero e proprio, come appunto punto finalizzatore, sta venendo fuori di più anche Vavassori, sta venendo fuori di più Manzoni, c'è Fiogbe che fa più lavoro di squadra, c'è Castiello, stanno recuperando anche tanti infortunati, quindi è una squadra molto interessante. Per quanto paradossalmente certe volte giochi con dei moduli che appaiono quasi più difensivi, perché usa anche dei centrali di difesa come esterno a tutto campo, quindi sembra più una difesa 5, in realtà è una squadra che comunque attacca molto, presta tanto, ricorda anche un pochettino la prima squadra, perché comunque i moduli sono sempre 3-4-1-2, 3-4-2-1, quindi ecco, la prossima partita sarà in casa, tra l'altro prima della gara contro la Fiorentina, la prima squadra, gioca col Frosinone, che è una squadra che è penultima ma sta risalendo perché ha cambiato molti giocatori nel mercato di gennaio, e sarà una partita fondamentale perché c'è bisogno di fare punti, appunto come dicevamo prima, per non perdere il treno e rimanere lì tra le prime. Passando all'Under 23, e poi chiudiamo, sconfitta beffarda a dir poco nell'ultimo match che si è giocato ieri a Fiorenzuola, perché al Velodromo è arrivata una sconfitta al 95esimo e i minuti di recupero, ragazzi, erano 4. Parlavamo prima dei cambi nel recupero, ma adesso prova un cambio all'ultimo mettendo dentro dei nipoti con uno schema sul calcio d'angolo a favore, sfiora il gol proprio dei nipoti su quel calcio d'angolo, quindi lo schema probabilmente aveva funzionato anche, e poi all'ultima azione al 95esimo recupero ormai scaduto segna il Fiorenzuola 2-1, una partita che potevi portare a casa tranquillamente, ma hai proprio buttato via, ed è un gran peccato perché questa Atalanta difende bene ma fa fatica a concretizzare in attacco, e si è visto. Il prossimo appuntamento è contro la Pergolettese, l'ex Pergo Crema per chi se la ricorda così, si gioca sabato a Caravaggio alle 4:15, quindi se non avete impegni venite a Caravaggio, è una partita importante, la Pergo se la lotta per la zona playout, noi siamo in piena zona playoff anche qui, siamo a 50 punti, siamo quinti a pari merito con Triestina e Vicenza, ma hanno una partita in meno da recuperare, quindi sono tutte partite importanti. È chiaro che possiamo dirlo tranquillamente, queste sconfitte vanno bene per la 23, perché sono ragazzi giovani, perché devono imparare da queste sconfitte per migliorarsi, però è chiaro che c'è bisogno di fare qualcosa di più dal punto di vista offensivo, perché con i giocatori che hai non puoi permetterti troppe leziosità, ma devi imparare a essere anche più concreto, a sfruttare le occasioni che hai. Nota positiva, Palestra, che segna il suo terzo gol in campionato, e spero che lo vedremo in estate con la prima squadra, perché è un grandissimo esterno con molto potenziale.
RMV, non ho capito cosa vuol dire, fermo onesto, Parre Under 23, punta la Serie B. Non ho capito che cosa vuol dire. Per il papà di Modesto? O per Modesto? Non lo so, se me la vuoi riscrivere, se me la riscrivi volentieri, perché non l'ho capita. No, Mario, non mi stavo addormentando, anzi lo stavo ascoltando con grande interesse, anche perché stavolta è stato anche abbastanza breve. Vi annunciamo, tra l'altro, che stiamo ragionando a fare un altro appuntamento settimanale per parlare di Under 23, perché alcuni di voi lo chiedono. Non sarà live, perché ragazzi, le live hanno il problema che imbroccare i giorni, e anche i giorni per voi, perché per esempio oggi c'è la Champions, una roba e l'altra, ma saranno registrate, però stiamo cercando di, valutando anche l'idea di fare una rubrica sulla Under 23. Ovviamente io ho una vita e non ci sarò, ma magari saranno Paglia e Maggi, se vorrà, e condurranno un piccolo programma, più corto, adesso non è che... Però se riusciamo o questa stagione o la prossima o
capiremo col tempo.
Prossimamente, no Cristian, no tipo il video che faccio post partita più lunghi, nel senso comunque si prendono un bel momento per parlare dell'Under 23 primavera, magari una mezz'oretta di video in cui si confrontano o qualcosa del genere, insomma, poi... Scusate, Modesto vuole portare l'Under 23 in mi con il campo a Parre, che sarebbe divertente, eh? Mi piacerebbe vedere Andrea Letti con l'Under 23 sotto casa
a ricordare chi è in B e chi no.
Pensate ai tempi in cui andavo sul palazzetto negli uffici della Scame a vedere le presentazioni del Bino Leff, pensate quanti anni sono passati. Vabbè. Poi tagliare, direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire.
Assolutamente.
siamo stati anche bravi, siamo stati anche abbastanza rapidi nelle nostre cose, però pian piano stiamo anche calibrando su questo. Io come al solito davvero vi ringrazio anche per le donazioni, ma vi ringrazio per il supporto, perché non è mai assolutamente banale. Vi invito a iscrivervi al canale, ai nostri account Instagram, per stare sempre aggiornati.
Il gruppo WhatsApp, Telegram.
Ragazzi, siamo ovunque, quindi venite veramente, le porte sono aperte. Vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Ciao!